Cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo dire? Quale contributo possiamo dare a cosa? A risolvere, ad attenuare il dolore di questo momento, a capire qualcosa di più di quello che sta succedendo? Forse da capire, come cantava il grande De Gregori un tempo, non c'è niente da capire, nel senso che purtroppo sembra tutto così evidente e così chiarissimo nella sua crudeltà. Bentornati a questa nuova diretta, Conversazioni sull'Iran. Questa sera non parleremo di Iran, credo che lo sappiate tutti. Vedete di sfondo che si muove lentamente una bandiera della Palestina, bandiera che persino questo, capisco che i simboli siano importanti, ma bandiera che in alcune situazioni è addirittura vietata, è stata proibita. Una grande manifestazione di sabato scorso di un partito, che dovrebbe essere il più grande partito di opposizione, ha esplicitamente vietato ai partecipanti di sventolare bandiere palestinesi, così come è successo anche in altre nazioni, in altri contesti. Noi qui la rimettiamo perché crediamo che comunque, a differenza di quello che si crede, la Palestina esiste, esistono i palestinesi, anche se mi sembra che si stia facendo di tutto e tutti stiano facendo di tutto per farli dimenticare. La scelta che abbiamo fatto questa sera con Angelo Callico, che ci è tornato a trovare, che tra un secondo vi rimetto in linea così lo potremo ascoltare, è stata quella di dare come dire, un segno di umanità, di umanizzazione. Il primo passo verso la guerra è il disconoscimento dell'altro, la deumanizzazione. Sentire oggi nel 2023, non come dice il Presidente della Repubblica, che non credeva di vedere alla sua età di nuovo la guerra in Europa, probabilmente quando da ministro della difesa il suo governo, cioè il governo a cui apparteneva, quello di D'Alema, partecipava ai bombardamenti in Serbia, forse era un altro, forse non era lui, o forse tutti quegli anni della guerra all'ex Jugoslavia non se la ricorda. Beh, però insomma invece è triste sentire, tristissimo sentire quello che si sente in questi giorni, leggere quello che si legge quando si parla di ratti, di animali, riferito a 2,5 milioni di persone che da 37 giorni sono sotto i bombardamenti. Buonasera a tutti gli amici. Adesso Marco chiede anche informazioni, ma adesso le vedremo tutte, anche perché è la scelta di Angelo. Buonasera Teresa, ben trovata. Buonasera Alessandra, Daniela, buonasera a te, ad Angelo in particolare, a tutti. Solo una richiesta, una segnalazione. Vedete qui in alto alla mia sinistra un codice QR, QR code, come dicono quelli bravi. Che cos'è? Se lo inquadrate, andate sul canale di WhatsApp di Virus, cioè nel senso che ho aperto questo canale, l'ho messo disponibile da oggi. È un modo semplice, gratuito, immediato per vedere aggiornamenti. Non lo riceverete ovviamente come messaggi, ma li potrete visualizzare se avete WhatsApp, credo che oramai ce l'abbiamo quasi tutti, ed è un modo così per restare in contatto. E magari chi non è iscritto alla newsletter, chi non riceve, chi non segue molti social, può avere lì delle indicazioni. Sapere i contenuti. Ricordo sempre che tutto quello che qui vediamo, che trasmettiamo, viene poi, rimane ovviamente sui social, rimane soprattutto su YouTube. E vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E poi diventa un podcast che è su tutte le piattaforme principali, soprattutto in occasioni come queste, in cui c'è la voce di Angelo tra poco che riascolteremo. Come podcast credo che sia assolutamente prezioso come tenerlo. Buonasera anche Antonella. Allora, io a questo punto, un'ultima, scusate, ancora chiedo scusa ad Angelo, ancora un secondo. Prossimi appuntamenti sono domani, che è una diretta riservata agli abbonati, internos, e parleremo di varie cose in modo anche un po' più libero, e ci sarà un regalo per tutti gli abbonati, quindi una sorpresa, ma potete immaginare più o meno di cosa si tratti, così, sulla incoerenza con quello che è stato sempre regalato nei mesi scorsi. Venerdì ritorna Dawood, oramai è abitudine consolidata, tradizione consolidata. Poi il grande appuntamento, tanto, lo diremo ancora tante volte, ma lo diciamo di nuovo questa sera, anche perché sarà con noi anche per Shabeyal da Angelo, quindi è per il 21 dicembre, quando alle 22 cominceremo insieme e trascorreremo la notte più lunga dell'anno, come oramai è da nostra tradizione. A questo punto direi che mi posso anche placare e do il benvenuto ad Angelo. Buonasera, Angelo.
Ciao Antonello, buonasera a te, buonasera a tutti. Vedo che ci sono molti che ci hanno salutato e che mi fa piacere dicano bentornato Angelo, grazie. Sono contento di essere sempre qui, Antonello lo sa, ed è un momento importante. Io sono un attore, sono un dicitore, quindi offro la mia voce a queste poesie. Non sono bravissimo come Antonello a fare certe disamine, sono sincero, ma c'è ben poco da disaminare.
Esatto.
C'è ben poco da disaminare. Siamo tutti presi da questo momento terribile, da questa sensazione di oppressione, di mancanza anche di dibattito, di un dibattito un pochettino più serio, più significativo. Ecco, voglio dire solo questo, altro non voglio dire, nel senso che queste poesie dicono molto loro, molto più di tanti che parlano inutilmente, spesso e volentieri. Ecco, quindi...
È vero, è vero. Tra l'altro, ecco, ricordiamo Mahmoud Darwish, ritenuto il più grande poeta palestinese contemporaneo. Tanto giusto una precisazione, noi eravamo già d'accordo per fare questa diretta prima
che
accadesse il finimondo, insomma, che accadesse quello a cui stiamo assistendo. Quindi ci eravamo già dati appuntamento con Angelo, perché poi è un po' che insomma non ci vedevamo a distanza, quindi volevamo rifare uno degli appuntamenti, anche che poi lo chiedono anche molti di voi, chiedono ma quando torna Angelo, ma state preparando qualcosa, insomma è diventata una cosa importante.
Un nostro appuntamento, dai.
È un nostro appuntamento, e però così riflettendo su quello che sta avvenendo, io ho suggerito questo, cioè, ho suggerito questo poeta che ammetto di cui io conoscevo poche poesie, ma che in queste settimane ho imparato a conoscere meglio, così anche attraverso questo è il libro che tra l'altro consiglio a tutti, chi si voglia avvicinare a una trilogia palestinese, perché sono storie, sono racconti, sono poesie, sono versi ed altro. E l'altro bellissimo testo, che tra l'altro ricordo sempre, l'ho ricordato altre volte, è questo numero, scusate adesso dire male col green screen, The Passenger, di la Palestina, sì. Iperborea, l'editore, che è stato pubblicato prima del 7 ottobre, cioè che in modo secondo me molto meritorio questa collana, questa rivista che dedica numeri, no, monotematici a paesi, lo ha dedicato alla Palestina, e in questo testo c'è anche una parte dedicata a Darwish, quindi insomma si racconta una parte della sua vita, quindi lo consiglio veramente a tutti.
Ecco, io non ho avuto modo di leggere questo, invece di leggere la rivista, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, credo sia una delle più belle riviste che negli ultimi tempi sia uscita. Fa dei numeri bellissimi, io ne ho letti due o tre e sono veramente, veramente fatti bene, ma ben fatti anche proprio come contenuti, come tutto. Ho letto invece in questi giorni quello stesso libro che Antonello ci faceva vedere, cioè questa trilogia dalla Palestina, che è un libro densissimo dove c'è un po' di tutto. E devo dire che anch'io non conoscevo questo autore, ho imparato a conoscerlo, ecco, in questi giorni, leggendo e rileggendo un po' di questi testi e notando questa strana, no? Particolare biografia di un uomo esiliato, perpetuamente esiliato, che non è più rientrato, anzi racconta che il suo villaggio, di cui adesso non ricordo più il nome, è praticamente scomparso dopo il 48 dalle carte geografiche, per cui non... Io tra l'altro mi sono ritrovato a ricordare che purtroppo non ce l'ho qui a Venezia, ma ce l'ho a Caserta, e quindi non l'ho con me in questo momento. Io ricordo di aver comprato ai tempi dell'università questo libro, che deve essere ancora a casa da qualche parte, che era un'antologia di poesie palestinesi. Stiamo parlando dei primi anni 80 probabilmente, e già allora queste antologie di poesie palestinesi erano antologie di poesie per avere una voce libera, ed erano gli inizi degli anni 80. Noi non siamo così vecchi, ma probabilmente chi è più se li ricorderà ancora di più. Cioè, questa cosa mi è venuta in mente rileggendo Darwish. Scusami Antonello se ti rubo un po'
la
parola. Mi è venuto in mente di questo libro, che purtroppo non ho sotto mano, era una di quelle edizioni studentesche, sai, quelle edizioni che perdono, che si perdono per strada, probabilmente mai più così. Quindi un'edizione molto povera. Mi ricordo questa copertina giallina che io comprai in qualche banchetto lì all'università, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, e già allora io ricordo di averle lette più volte quelle poesie. Ricordo che la sensazione era quella di una terra che cercava una voce, che cercava un respiro, che cercava un po' di fiato, e oggi nel 2023 non è cambiato niente.
Non è cambiato niente, anzi forse è peggio. No, è peggio anche perché da un punto di vista politico si è creato un vuoto, no? Cioè nel senso che allora anche la composizione politica palestinese era molto, molto diversa, era molto così, si differenziava tra anche una componente prettamente laica, perché quello che ricordo io, almeno fino alla prima intifada, era una politica, una componente politica essenzialmente nazionalista. E poi ovviamente c'erano anche delle altre posizioni, e comunque c'era un'attenzione grande da parte del mondo, cioè era sicuramente maggiore di quanto poi non lo sia stato nei 30 anni successivi, no? Adesso questa deflagrazione di queste settimane, ma in realtà è qualcosa che cova lì sotto da 30 anni, ma se prima, come dicevi tu, nei primi anni 80, fino ad Oslo, cioè fino al 92, era il grande tema della politica internazionale del Medio Oriente,
sì,
poi è scivolato indietro. Intanto qui Marco Giuseppe dice, forse ce l'ho io nella biblioteca al piano di sotto.
Ma guarda Marco, saresti fantastico. Sì.
Daniele dice, quel libro c'è di tutto, è veramente un grande poeta. Tra l'altro in questa foto, così uno scorcio di questa foto di Daniela, in cui vedo un albero di Natale sullo sfondo, mi anticipa un pensiero che io insomma ho da parecchie settimane, cioè noi tra un mesetto saremo qui, no, oramai nella prossimità del Natale, delle feste, e quello che sta avvenendo adesso avviene nei luoghi che credo tutti quanti noi abbiamo sentito nominare, abbiamo imparato a memoria, abbiamo quasi imparato obbligatoriamente a riconoscere una mappa, no? Cioè, nel senso che sono Betlemme, Gerusalemme, Gerico. Io quando penso a Gerico, adesso sono tutte queste cronache, a me è sempre in mente Zaccheo sul sicomoro, che poi insomma, fantastica poesia, bellissima poesia di Montale, no? Come Zaccheo sul sicomoro. Io cerco Dio, ma non l'ho visto. Però questo sembra scivolare. Io la cosa che mi fa impressione è questi giorni, anche insomma, quando gira, stai in fila per strada a fare la spesa. Io non sento le persone parlare di questo. Non sento parlare di questo dramma. Non sento questa attenzione. Le uniche persone con cui riesco a parlare di questo sono persone immigrati che vengono dal Medio Oriente o dall'Estremo Oriente e sono magari di fede musulmana. Allora con loro sì, allora cerco io magari l'approccio.
Certo.
E però altrimenti questo non c'è. Non so se è una mia sensazione, non lo so.
Non lo so, nel senso che anch'io non sento granché. Tra l'altro, come molti sanno, come tu sai, io vivo anche nella scuola, e anche nella scuola il dibattito è particolarmente carente, almeno. Poi magari succede che invece in altre scuole ci sia un dibattito maggiore. A me alcuni studenti l'hanno chiesto pochissimi giorni fa. Mi hanno chiesto di aprire una discussione e io l'ho fatto. Lì bisogna stare attenti perché comunque sono ragazzi molto giovani che subito si infiammano per una cosa o per l'altra, quindi ho cercato di fare un po' quello che racconta i fatti, ecco, sinceramente. Ho provato un po' a raccontare i fatti. Me l'hanno chiesto io...
No, è giusto, sai, in questo io credo che la scuola, o comunque qualsiasi tipo di scuola, no, abbia un dovere che sia chiaro, e questo una volta lo è anche la politica, un dovere pedagogico, cioè no, quando c'erano i partiti, c'erano partiti veri, c'erano le scuole di partito e c'era anche il fatto che tu comunque ti dovevi preparare, no? Ma non per andare in televisione a fare il dibattito, ma per capire e per parlare poi con i militanti, gli iscritti. Io ricordo nell'87, la prima, poi chiudiamo e poi cominciamo la poesia, promesso. Sì. Ma cioè, ricordo questa cosa che non mi dimenticherò mai, cioè che al momento della prima intifada io ero al liceo, avevo 16 anni, organizzammo questa assemblea a scuola ed era un momento particolarmente delicato perché bisogna stare attenti a come definire le cose, che termini usare. E ricordo che la grande sorpresa positiva fu che a quell'assemblea parteciparono, vennero esternamente, senza che nessuno li avesse invitati, dei ragazzi dell'università ebraica che parteciparono con grande equilibrio, anzi dando un contributo importante anche di critica all'allora governo israeliano, e fu un incontro molto molto bello e molto aperto. Ecco, sono passati tanti anni da allora, oggi questo è impossibile. Cioè, io mi rendo conto che non appena si avvicina a certi argomenti, si tira su proprio una barriera, un muro di astio, di violenza verbale. Così, stessa esperienza, dice Marco, non solo immigrati musulmani, però anche cristiani orientali. Sì, ma poi ricordando poi sempre che i palestinesi sono anche cristiani, cioè ci sono anche tanti palestinesi cristiani. Andrea dice, parlavo con un giovane prof universitario e mi guardava come allibito, come se arrivasse da Marte, non riesco a capacitarmi tutto questo. Sì, e questo, lo stavo dicendo prima con Angelo, che qualche giorno fa era una presentazione e c'era un giovane ricercatore che in un intervento si diceva stupito delle persone che vanno in piazza a manifestare per i palestinesi, e quasi come una sorta di stranezza della storia, cioè che è stata qui. Quindi insomma, siamo a questo livello. Basta, mi taccio. Quindi Angelo, cominciamo. Spiegaci tu come inizierai, cosa hai scelto.
Ah, abbiamo scelto insieme, in fondo, Antonello, no? Dei brani, degli stralci, delle poesie anche, e anche delle parti in prosa tratte proprio da trilogia palestinese. E, niente, onestamente le ho scelte sull'onda emotiva, cioè il puro, diciamo, da una parte, come dire, il piacere di leggere un poeta come questo signore, che tra l'altro ha intrecciato, dicevamo prima, la sua vita anche col mondo ebraico, studiando l'ebraico, e soprattutto questa sorta di mitologica donna ebrea che sarebbe stata da lui amata, di cui non ha mai voluto rivelare il nome, se non attraverso dei pseudonimi che di tanto in tanto ricorrono. E quindi mi sono lasciato, diciamo, portare esclusivamente dal senso emotivo che comunicavano queste parole. Io partirei da questo piccolo brano, che è la parte, diciamo, è la parte finale di un brano un po' più lungo, era molto lungo, per cui ho preso solo la parte finale. Partirei da questo perché mi dà l'idea che fotografi un po' la situazione a cui ci stiamo, di cui siamo spettatori veramente, nel senso peggiore del termine, spettatori nel senso peggiore del termine.
Come si intitola questo brano?
Allora, il brano, ecco, mentre tu parlavi stavo cercando di ritrovarlo, ma non lo ritrovo più, non ricordo più se...
Quello che ti ho mandato io? È uno di quelli che ho mandato io?
No, è uno che ho tratto da trilogia palestinese, è la parte finale di uno dei primi brani, forse il terzo o quarto.
Non importa, lo vediamo dopo.
Lo vediamo dopo. No, perché prego. Lo stavo cercando, ma non ci riesco. Ok, intanto partiamo. Che cosa fanno con la disperazione? La disperazione è sorella gemella della morte. Voglio soltanto che il mondo rimuova il suo coltello dalla mia gola. Ero un ostaggio. Per 25 anni sono stato ostaggio in mano vostra e la disperazione mi ha rilasciato. Cosa mi riporta la speranza se non dichiarare la mia disperazione? Cosa mi libera dalla prigionia se non la capacità di suicidarmi? Che il mondo vada a dormire. Io sono la sua valvola di sicurezza. Questo è il ruolo che mi avete assegnato. Non spetta a voi stabilire come debba protestare contro la mia morte ingiusta e gratuita. Non spetta a voi stabilire come debba liberarmi dal cronico massacro. Se non mi rimane altro che la morte, allora morirò come voglio. Non so, no, per niente, Non sono per niente soddisfatto di questo ruolo. La mia schiavitù non equivale alla sicurezza. Chiamatemi come volete. Ora tocca a me chiamarmi come voglio e fare quel che voglio, stare ritto in piedi nel cuore del mondo. Mi strapperò le braccia, le agiterò in aria, le trasformerò in un pallone e giocherò con voi. Lo lancerò nelle vostre reti, giudici della civiltà, né per la patria, né per il popolo, né per la vendetta. Così come farebbe un animale asiatico, vorrei utilizzare il mio corpo, fargli fare movimento dopo una paralisi durata un quarto di secolo, tagliarlo pezzo a pezzo per divertirvi. Questa è la mia unica libertà. Perché esperti di stragi che trasformate i bambini in carbone, perché vi opponete al mio suicidio? Voi uccidete, dunque vivete. Io mi suicido, dunque vivo. D'ora in poi non permetterò a nessuno, eccetto me, di uccidermi. Mi riconoscete? Il latte dell'unva non fa sangue nelle vene, fa dinamite. E in quella forma il vostro alimento ritorna a voi. Quando mia madre mi ha gettato nelle vostre strade, mi avete scacciato dicendo «Torna da tua madre». Quando sono tornato da mia madre, mi avete arrestato e torturato dicendo «Terrorista». Da allora sto cercando mia madre. Sapete dove posso trovarla? Il mio corpo grondava sangue. Quando ho ripreso i sensi, mi sono ritrovato in una pozza di sangue e guardandomi ho rivisto nei miei lineamenti il viso di mia madre. Quello era il mio sangue, non il vostro, giudici del mondo. Chi mi ha trasformato in profugo mi ha trasformato in una bomba. So che morirò, so che oggi mi getterò in una battaglia persa, ma è la battaglia del futuro. So che la Palestina sulla carta geografica è lontana da me. So che voi avete dimenticato il suo nome e utilizzate la sua nuova traduzione. So tutto questo. Perciò la porto nelle vostre strade, nelle vostre case e nelle vostre camere da letto.
Un applauso rivolgiamo a te e ovviamente indirettamente a Darwish. Sembrano versi scritta ieri. Oggi. Voi che trasformate bambini in carbone.
Esatto. Ed è del 72-73, se non ricordo male. Non vorrei
e
dire
poi questo. Era quello il momento, no, quando dice porterò nelle vostre case, nelle vostre camere da letto. Era il momento in cui la lotta palestinese si manifestava attraverso anche atti di terrorismo all'estero, no? Cioè nel senso che l'unico modo in cui allora avevano una visibilità era quello con azioni anche terribili, anche esecrabili, per carità, come la strage di Monaco, no? Del 72, e tutto quello che vogliamo. Oggi tutto questo invece è come veramente tutto ripiegato su se stesso, imploso su se stesso, no? Sulla Palestina, su Gaza, come dice lui, la nuova traduzione della mappa.
La nuova traduzione della Palestina. Sì, è bellissimo. Cioè, lui dice, io so che la Palestina sulla carta geografica è lontana da me. E questo dà l'idea della sua posizione di esiliato perenne. Ma soprattutto so che voi usate la nuova traduzione. Questo è... È bellissimo. Io adesso non sono riuscito più a ritrovare. Guarda, ho aperto le book di Trilogia Palestinese perché io sempre cerco di prendere tutte e due se posso. Mm-hmm. E, sì, perché poi sullo schermo mi piace averlo per poterlo leggere, appunto.
Certo.
Una situazione come questa. Non sono riuscito a ritrovare il pezzo perché poi alla fine, come al solito, sono un po' disordinato di mio.
No, ma poi lo cercherò io.
Lo troviamo. Ed era come era di una sconcertante, se posso dire, contemporaneità questo pezzo. E soprattutto, come avete visto, di una densità enorme. Cioè a me queste parole queste parole di questo pezzo, ma anche degli altri che adesso andiamo a leggere, mi sembrano densissime, come una specie di fiume denso che scorre con fatica, cioè si sente la fatica di queste parole, non so, a me dà questa idea, la fatica, la forza, la capacità di farle emergere da qualcosa che viene da lontano. E sono anche, io mi permetto, non sono un esegeta di questo poeta, ci mancherebbe, l'ho appena conosciuto e me ne sono appena innamorato, come dire, è la sorprendente chiarezza. Io lo trovo di una chiarezza sconcertante.
È vero.
Cioè, non c'è bisogno di fare nessuna riflessione particolare. Arriva, quelle sono le parole e quelle ti arrivano. Ecco, questo lo voglio dire.
Sì, tra l'altro non so adesso, la traduzione chi sia, ma è un lavoro sicuramente incredibile. Adesso qui
la traduzione dice che...
Traduzione all'arabo di Elisabetta Bartoli, Memoria per l'oblio, e Ramona Ciucani, Diario delle altre. Esatto. Ricordiamo che anche il giocatore d'azzardo che ci consigliava qui il nostro amico Alessio Bazzanella è compreso in questa trilogia palestinese, che è un libro che si trova molto molto facilmente di Feltrinelli.
Sì, è un'economica Feltrinelli.
Un'economica Feltrinelli a 12 euro, facciamo un po' di pubblicità, insomma, nel senso quando almeno dare informazioni chiare così potete ritrovarlo facilmente. Prossima lettura.
Allora, io passerei invece a un testo, a una poesia vera e propria che si chiama Pensa agli altri.
Bellissima. Questa forse devo dire che è una delle più famose, almeno...
Penso di sì, quelle che anche girando sui siti si trova un po' dappertutto.
Trovano un po' dappertutto, forse addirittura, dico qua mi azzardo, forse addirittura in qualche manuale scolastico c'è stata.
Addirittura.
Non vorrei sbagliarmi, ma forse un tempo, adesso sicuramente no.
Potrebbe essere. Allora,
prego.
Pensa agli altri. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire, mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi, mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di magari così candela in mezzo al buio.
Questa è bellissima, è veramente...
Cioè, senza parole nostre, come dire.
C'è poco da dire, penso che... No, questa non credo che ci sia nella
trilogia palestinese.
Perché infatti Daniela chiede a che pagina non c'è questo. Se vuoi Daniela la mando. Comunque è un testo che si trova molto facilmente in rete,
proprio
perché è molto molto famoso, quindi pensa agli altri, insomma, quindi lo trovi molto facilmente. Se hai problemi te lo mando dopo, te li mando sicuramente dopo tutti, quelli che ti giro tutto il file che ho mandato ad Angelo, almeno quello te lo posso girare.
Sì, assolutamente. Senza parole, senza molto da aggiungere.
No, anche questo quando pensa al popolo delle tende, io ricordo che oggi si parla molto tranquillamente di buttare in una città di tende 2 milioni di persone, come un progetto assolutamente umano e razionale, però questo non sono io a dirlo, è il governo israeliano che lo sta proponendo. Prego.
Allora, andiamo avanti. Io ogni tanto mi devo spingere così perché sennò non trovo il file. Eccolo qua. Allora, adesso leggiamo invece carta d'identità, che è molto bella.
Bella.
Molto, molto bella, mi piace molto, devo dire, forse di quelle che mi hai girato tu è sicuramente quella che forse preferisco da questo punto di vista.
Prego.
Ricordate, sono un arabo e la mia carta d'identità è la numero 50.000. Ho 8 bambini e il nono arriverà dopo l'estate. Vi irriterete? Ricordate, sono un arabo, impiegato con gli operai nella cava, ho 8 bambini, dalle rocce ricavo il pane, i vestiti e i libri, non chiedo la carità alle vostre porte, né mi umilio ai gradini della vostra camera, perciò sarete irritati? Ricordate, sono un arabo, ho un nome senza titoli e resto paziente nella terra, la cui gente è irritata. Le mie radici furono usurpate prima della nascita del tempo, prima dell'apertura delle ere, prima dei pini e degli alberi d'olivo e prima che crescesse l'erba. Mio padre viene dalla stirpe dell'aratro, non da un ceto privilegiato, e mio nonno era un contadino, né ben cresciuto né ben nato. Mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima di insegnarmi a leggere. La mia casa è come la guardiola di un sorvegliante fatta di vimini e paglia. Siete soddisfatti del mio stato? Ho un nome senza titolo. Ricordate, sono un arabo e voi avete rubato gli orti dei miei antenati e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciarci nulla se non queste rocce. E lo Stato prenderà anche queste, come si mormora, perciò segnatelo in cima alla vostra prima pagina. Non odio la gente, né ho mai abusato di alcuno. Ma se divento affamato, la carne dell'usurpatore diverrà il mio cibo. Prestate attenzione. Prestate attenzione alla mia collera e alla mia fame.
E questo è probabilmente la più forte, questo diceva qui anche la nostra Daniela, questa è davvero forse la più bella, meravigliosa, vedo tutto, pensa agli altri, l'ho condivisa ieri su Facebook. Sì. Questa qui, carta d'identità, credo che sia forse una delle sue più famose, più veramente è quasi un manifesto.
È come un manifesto, esatto. Si sente che è concepita così. Si sente che è concepita così come un manifesto, con questa iterazione di ricordati, cioè io sono un arabo. Ed è il passaggio che preferisco, se posso dirlo, è quando dice: mio padre mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima ancora. Cioè, è bellissimo, io la trovo una cosa bellissima. Dice: mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima di insegnarmi a leggere. Lo trovo bellissimo come passaggio poetico, sì, in sé, sì, sì. E lo trovo bellissimo come dimensione umana. L'orgoglio del sole, il sentirsi parte di qualcosa, il sentirsi elemento vitale, non so, a me dà questa sensazione. Però è veramente concepito come manifesto. Direi che la più forte è quella che andremo a leggere alla fine, no? Che è quella su Gaza, che secondo me quello c'è in trilogia palestinese invece.
No, Daniela chiedeva la lettura, non la possiamo la lettura, la recupereremo, Daniela, perché non ce lo siamo persi, nemmeno io riesco a trovare.
Sì, purtroppo, giuro che lo troviamo.
No, questo dato, ricordo questa poesia del nonno, del padre, della famiglia, ricorda anche il primo capitolo di che c'è in questa trilogia, che è La Luna non è caduta nel pozzo, che
La è Luna non è che è il dialogo, no? Se non ricordo male.
È il dialogo, esattamente, tra lui e il padre. Sentirsi parte di qualcosa, dice Andrea, forse noi l'abbiamo dimenticato. Beh, sì, questo indubbiamente. Alessio dice, in arabo poi è straordinaria, sarebbe bello, purtroppo io non parlo l'arabo, non lo capisco, non so assolutamente una parola di arabo. Quindi
assolutamente neanche io. Ho provato qualche volta a fare qualche lezione, sai, tempi passati. Ma...
No, che poi tra l'altro sai, c'è questa...
grande forza.
No, sicuramente che poi è una di quelle cose, no? Che chi dice, ah, ma tu hai studiato, conosci un po' il persiano, beh, pure l'arabo, no, invece è completamente diverso, cioè, poi, cioè, nel senso che chi ha studiato prima l'arabo sicuramente è il persiano, va sì, ma perché è più semplice il persiano, molto più come struttura, invece l'arabo è veramente, veramente complicato, però credo che sia davvero affascinante, anche questo è una parte, anche perché poi è così dentro la nostra poi di storia, no? Cioè, nel senso
certo,
che
certo. Ma quando lui dice mio padre mi ha insegnato, io ringrazio Andrea che ha ripreso questa cosa, sentirsi parte di qualcosa. Quando lui dice mio padre mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima ancora di essere un uomo, io credo che sono quei fili profondi che ci legano. Noi apparteniamo a questo mondo, veniamo da questo mondo, siamo figli dei figli di questo mondo. Io questo credo che non possiamo dimenticarlo, onestamente, sono veramente sincero. Cioè, questo, ecco, approfitto per fare una digressione. Qualche settimana fa ho portato in scena questo spettacolo che si chiamava Di mare in mare, no? Quindi era dedicato al mare, tutta una serie di accezioni. Dove c'erano dei testi miei e anche testi di altri autori che erano stati montati per uno spettacolo. E quando io mi riferisco al Mediterraneo, io mi sento parte. Quando facevamo le prime prove con gli attori, io ho provato a dire loro questo, cioè per me dire Mediterraneo, inteso come qualcosa che si allarga, che comprende tutto questo mondo, che arriva fino a questo specchio d'acqua, per me sentirsi una cosa sola, cioè io non lo sento molto profondamente dentro di me, e quando sento un poeta che dice mio padre mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima di essere uomo, io credo che ci dobbiamo riconoscere, non so, è un elemento che scatta. Qualche settimana fa era il grande mare Mediterraneo dove arrivano tutte queste culture, dove arriviamo anche noi. Noi siamo questi uomini qui. Io credo che non ce lo dobbiamo mai dimenticare da questo punto di vista. Cioè,
che è stato poi anche un filo conduttore anche della politica fino a un po' di anni fa, no? Cioè, nel senso che era il nostro orizzonte, più che rivolto verso l'Atlantico, era rivolto verso il Mediterraneo, perché comunque
adesso
qui siamo.
Il Mediterraneo, vedi?
Adesso è diventato invece uno spettro, no? Perché appunto dall'altra parte abbiamo messo un... Però, ripensare a tutto... Io quando penso al Mediterraneo la prima cosa che mi viene in mente, sai qual è? Adesso facendo quasi... È l'Odissea.
Ah beh.
E quindi... Penso che poi queste cose, uno poi forse rimane un po' ragazzino in certe cose, che quando andai, oramai ahimè, passai pure una ventina d'anni, la prima e unica volta a Gerba, per me era l'isola dei mangiatori dei fiori di loto, quindi cioè, che cavolo, però ci sono arrivato, no? Queste cose qua, quindi è quello, oppure che ne so, pensare che tanti posti, per prendere il Circeo, la Maga Circe, Scilla e Cariddi, oppure appunto Cartagine, no? Quando uno è in Tunisia che sta qui, però ti dà la stessa idea dell'Enda Cartago.
Il Mediterraneo è il mare della migrazione, della morte, fa paura, degli interventi politici, quelli a gamba tesa, duri, portiamo i poveri migranti in Albania.
No,
è una novità del secolo, veramente, vabbè, ma non voglio entrare
su questo. No, certo.
Alla Palestina, però il io credo che siamo tutti figli di questo grande Mediterraneo, e tutte queste culture, quella persiana come quella araba, si affacciano su questo mare, arrivano fino a questo mare, e questo per me, e noi siamo dall'altra parte, lo dice Fernand Braudel, no? Mediterraneo proprio, lo dice, lo abbiamo usato anche nello spettacolo un pezzo, lo dice adesso, se tu guardi, e lo diceva lui un po' di anni fa, se tu guardi questo Mediterraneo, vedi da una parte, ti puoi mettere da una parte vedi l'Occidente e da una parte vedi l'Oriente, solo che invece di vedere l'Occidente e l'Oriente da una parte, vedi popoli nemici, ed è così, adesso è così. Noi siamo dall'altra parte, ma siamo quasi, come dire, nemici, no? Cioè, spettatori senza capacità alcuna né di intervento, perché
no, che poi anche
di analisi, ecco questo.
No, punto. Ma non, che poi nonostante, come dire, tutte le trasformazioni antropologiche di cui, insomma, Pasolini, insomma, è stato a suo tempo profeta. Beh, noi, se noi ci guardiamo in faccia, perché poi alla fine, secondo me, tanto più semplice, no? Ma quanto siamo uguali, per esempio, ai palestinesi, per certi versi? Con le facce, cioè, a me, io con questa storia, cioè, non l'ho costruita io, ma la solita cosa di sembrare iraniano, no? Anche pochi giorni fa, un'altra volta, ma tu sei di origine? No, non so, mi ne occupo, non so. Ma perché poi alla fine ci somigliamo tutti, cioè, nel senso che siamo veramente... veramente potremmo essere, io per esempio un mio collega simpaticissimo, io ho sempre chiamato Arafat, ma perché veramente è uguale, cioè c'è una somiglianza incredibile, cioè proprio stato... poi insomma Arafat aveva un volto anche molto caratteristico, no? Cioè, sì, uguale, sì. Se ti facessi crescere un po' più di barba, ti mettessi la kefia, tu potresti essere veramente il sosia perfetto. Beh, e lui pure ha, come dire, ha origini come le mie, cioè insomma qui del Basso Lazio, insomma siamo qui, ma siamo lì, perché poi appunto è la terra...
tanto questo.
No, come, ti ricordi quando De André nella buona novella canta, no, dove l'ulivo si abbraccia alla vite?
Dove l'ulivo si abbraccia alla vite?
Poi parli della Palestina, ma poi parla pure dell'Italia, cioè, certo. Non è che...
Assolutamente, la Palestina come la Grecia, come l'Italia, cioè, e visto che citiamo canzoni, ricorderai Yalma Megretta quando cantavano Noi siamo figli di Annibale.
Capito? Sì, che poi lì era una forzatura, non tanto di Yalma Megretta, che comunque erano grandissimi all'epoca, poi insomma, però insomma hanno fatto... Ma quando si insisteva su questo fatto che Annibale fosse nero, ma in realtà Annibale non era nero.
Annibale non era nero, lì c'era Annibale, una forzatura voluta.
Annibale era di carnagione scura, insomma, sì. Dire, non era certo, insomma, era cartaginese, però insomma sì.
Loro cantavano, però noi siamo figli di Annibale, gente di Africa, questa cosa
Africa,
che ci riconosce Africa. Adesso ce la cantiamo anche, Antonio, che dici?
Ah no, vabbè, io questo ve lo risparmio, perché Marco, qui dice per inciso, mia nonna del 1890 era di origine africana, di colore del rosso adottata. Antonio, io Sicula sono in buona parte per discendenza araba.
Certo, ma scherzi, ma figuriamoci.
Tanti ultimamente... Quindi Giuliani dice appunto attore tantissimo, certo che Lettere d'Angelo fanno un altro effetto, eppure Andrea dice sentire d'Angelo arrivano dirette
e allora sentiamone un'altra, dai. Prego. Visto che mi avete chiamato, potete legarmi mani e piedi. Potete legarmi mani e piedi, togliermi il quaderno e le sigarette, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce dei miei occhi, sarà scritta con le unghie, con lo sguardo e col ferro. La canterò nella cella della mia prigione, nella stalla, sotto la sferza, tra i ceppi, nello spasimo delle catene. Ho dentro di me milioni di usignoli per cantare la mia canzone di lotta. Questo lo manifesto, no?
Questo è decisamente più politica, insomma, più dura, però è questa è anche un'altra carriera diretta proprio. come pochi altri testi. Infatti, sì, è vero, questi sono veramente chiarissimi, non c'è poco spazio, diciamo, all'interpretazione.
No, io noto che veramente mi arrivano diretti e presumo, io faccio da strumento, per carità, però presumo che arrivino molto chiari. A me arrivano molto chiari, senza bisogno di grandi esegesi, senza bisogno di grandi. Poi lui le dice molto chiaramente: io sono un arabo, oppure dice: potete legarmi mani e piedi, no? Cioè, sono parole molto, molto chiare, molto dirette, no? Anzi, devo dire la verità, al limite della poesia, come dire. Cioè,
ah, certo.
Se la poesia è un linguaggio che trasforma, questa poesia trasforma ben poco. Quindi, come dire, non mi permetterei mai di dire oltre, però veramente quasi al limite da questo punto di vista. Ecco. Ma si vede nella trilogia palestinese che il suo oscillare tra la poesia e la prosa è abbastanza chiaro. Cioè, secondo me lui pattina spesso da una parte all'altra, e questo, quindi, come dire, è una poesia che ha la chiarezza della prosa, ecco, la dico lì, la butto lì così, insomma. Poi,
sai che mentre leggevi "Io sono arabo, sono un arabo", sì, mi è venuto in mente quando è recitato per noi una poesia di Sohrab Seferi, che è "Il suono dei passi nell'acqua", quando dice: sì, "Io sono di Kashan,
io sono bellissima", che era lunghissima quella.
Era lunghissima, che bellissima. "Io sono musulmano", no? Tra l'altro, quella bellissima, poesia
dobbiamo
pazzesca.
Dobbiamo rileggere, mi hai ricordato.
Bellissima. Tra l'altro vi ricordo che tutto questo rimane, per fortuna, insomma, che qui rimane tutto, e alcune di queste l'ho anche trasformata in delle clip, delle video più brevi. Se non l'ho fatto di quella poesia, lo devo assolutamente fare, quando andare a cercare, che era bellissima, cioè,
bellissima, assolutamente.
Io sono di Kashan, appunto, l'incipit era simile, anche se poi il contesto era diverso, perché quello
certo, bellissima. E invece adesso ci leggiamo una poesia che sembra appartenere a un'altra, come dire, si chiama "Una lezione di Kamasutra", ed è una poesia che sembra appartenere, come dire, a un altro versante. Ed è qui che forse, mi permetto di dire, il nostro amico dà prova di una poesia le cui parole si appoggiano anche al sentimento e non solo all'emotività, da un certo punto di vista. Io la leggo, faccio meglio che a dare spiegazioni. "Una lezione di Kamasutra. Con la coppa incastonata d'azzurro, aspettala, vicino alla fontana della sera e ai fiori di caprifoglio, aspettala, con la pazienza del cavallo sellato, aspettala, con il buon gusto del principe raffinato e bello, aspettala, con 7 cuscini pieni di nuvole leggere, aspettala, con il fuoco dell'incenso femminile dappertutto, aspettala con il profumo maschile di sandalo sui dorsi dei cavalli, aspettala e non spazientirti. Se arriva in ritardo, aspettala. Se arriva in anticipo, aspettala e non spaventare gli uccelli sulle sue trecce, e aspettala che si sieda rilassata come un giardino in fiore. E aspettala che respiri un'aria estranea al suo cuore, e aspettala fino a che non sollevi il suo vestito scoprendo le gambe nuvola dopo nuvola, e aspettala e portala su un balcone per vedere una luna annegata nel latte, e aspettala e offrile l'acqua prima del vino, e non guardare il paio di pernici che le dormono sul petto, aspettala, e accarezza lentamente la sua mano quando poggia la coppa sul marmo, come se sollevassi la rugiada per lei, e aspettala, parlale come il flauto alla coda spaventata del violino, come due testimoni di ciò che il domani vi prepara. e aspettala e leviga la sua notte anello dopo anello e aspettala fino a che la notte non ti dica al mondo siete rimasti soltanto voi due, allora portala dolcemente alla tua morte desiderata e aspettala.
Questa è molto diversa è fantastica, è bellissima,
fantastica. Chiedo scusa, bevo un attimo.
Sì, prego, anche, insomma, anche perché stai facendo una maratona notevole.
No, anzi, ma figurati, anzi. Io quando ho il vizio di entrare nelle parole, diciamo così, quando ci entro, veramente mi piace andare avanti. Bellissima.
Daniela qui dice, la poesia non ha differenze etiche o religiose, quante emozioni intorno ad Angelo in questo caso. È vero, è così proprio. Giuliana dice, io sono veneta, andando in giro per il Medio Oriente, il Nord Africa, molte volte mi hanno chiesto se ero ebrea oppure turca. Evidentemente mi viene, c'è un po' di tutto, ma c'è in tutto questo è così. La diversità etnica e culturale vive fianco a fianco e si intreccia e favorisce il progresso, non i muri e l'isolamento. Tra l'altro poi il Mediterraneo credo che proprio, cioè che poi questa veramente proprio quel mondo è diverso, nel senso che poi ha delle densità totalmente diverse, no? Cioè perché da un punto di vista geografico, se tu parli con uno studioso ti dice che il Mediterraneo è più simile a un lago che a un mare.
Certo.
Cioè ci sono distese di terra, di paesi che ne contengono 10 di Mediterraneo, eppure tanti, in questo no? Tutto quello che è nato, cose diversissime tra di loro, cioè pensare pure quante lingue diverse, completamente alfabeti diversi, caratteri diversi, storie.
Se posso permettermi, veramente io trovo tutto questo emozionante, cioè a me questa cosa mi emoziona, questo sapere queste grandi diversità di cui tu stai parlando, che però sia unite da queste sponde, da questa, come dice Brodel, da questa grande frattura. Lui dice il Mediterraneo è una frattura, è una specie di frattura che, intorno alla quale si sono costituite mille altri paesi, mille altri laghi, mille altri mari. Lo dice anche Brodel.
Questo è così, no? Io, a volte no, in altri territori, poi perché senza per questo togliere nulla ad altre parti del mondo, però quando leggi per esempio il Kazakistan, non mi ricordo quante volte è grande l'Italia, cioè territori in cui per condizioni anche climatiche, di morfologia, vivono pochissime persone, cioè ci sono degli spazi enormi e disabitati. No? Cioè, o in America Latina, in Africa, cioè in Africa già è diverso, ma in Asia, cioè veramente degli spazi fisicamente che sono quasi, vi parlo per me, inconcepibili, cioè sono talmente grandi che fatico ad immaginarli, no? Cioè, mi ricordo viaggiare, che ne so, in Argentina, in Pullman in Argentina, ti sembrano spazi infiniti e vuoto, certo. Bellissimo, però vuoto. Certo. Ed è strano invece pensare anche a una terra piccola come la Palestina, o direi anche il Libano, no? Quante diversità c'è in un paese piccolo come il Libano e Israele, che è un paese grande come l'Emilia Romagna. Cioè,
stiamo parlando certo di paesi poco più grandi delle nostre regioni, certe volte. Sì, è vero, è verissimo. Ed è per questo che mi aggancio alla prossima poesia, sai perché, Antonello? Perché stiamo parlando del Mediterraneo, stiamo parlando di questa terra che insiste su questo, è la terra che è madre, io la sento molto questa cosa, di questa terra madre, e c'è questa bellissima poesia dedicata alla madre, appunto, che si chiama A mia madre, del nostro poeta, che vorrei leggere perché... La madre è la madre, ma la madre è la terra, la madre è anche questa distesa di acqua intorno al quale ci raduniamo tutti. Mi manca il pane di mia madre, il suo caffè, la sua carezza che cresce con la mia infanzia giorno dopo giorno. Amo la vita, perché se morissi non sopporterei il pianto di mia madre. Accoglimi se un giorno diventerò mascara per le tue ciglia e coprimi le ossa di erbe portate dal tuo candido seno e stringimi forte con una ciocca dei tuoi capelli, sperando di diventare un dio, diventerò un dio. Quando toccherò il fondo del tuo cuore e quando tornerò, usami come combustibile per rinvigorire il fuoco, come filo da bucato sul terrazzo di casa, perché non posso resistere senza le tue preghiere. Sono invecchiato, ridammi le stelle dell'infanzia, perché possa condividere con i giovani uccelli la strada del ritorno verso il nido della tua attesa.
E anche questo, come dire,
un atto d'amore a un'idea di, se mi permetti, a un'idea di madre. Ecco.
Certo, un'idea, certo.
Per dirla così. Bello. Sarò bello. Il filo del bucato che corre sulla terrazza. Un legame, no? Da destra a sinistra, da est a ovest. Cioè, credo che qui adesso scasso il microfono intanto.
No, dato anche come immagine quello del filo del bucato sulla terrazza, è una cosa che riporta...
fa anche molto sud Italia.
Fa molto ricordi di infanzia. Insomma, una volta le terrazze erano usate per quello, no?
Certo.
Anche se poi, detto così, visto che ci siamo, secondo me già ci stai pensando, anche tu, a me viene in mente la scena dei soliti ignoti.
Ah, vabbè,
loro fanno il bucato. No, quella pure è poesia pura, quindi non è assolutamente blasfemo come paragone, perché quello con Totò che fa Dante Cruciani,
quando stanno sulla terrazza e si fanno, beh, è bellissimo.
Come vede, si lavicchia. Sublime. Caro commissario, come vede, si lavicchia. questo ricordo dei terrazzi con la bianche, sì, col bucato, no? Sì, questo, sì. Altra grandissima scena, quello per esempio di una giornata particolare, quando
ecco, a me era venuto prima in mente quello, sono sincero, sì. Prima che tu citassi Totò e Company era venuto in mente una giornata particolare, onestamente, sì.
Il momento in cui i due si toccano, insomma, la prima volta, tra l'altro, sì. Quello bellissimo. Mi ricordo anche un'altra cosa, che invece è quel libro bellissimo, Palazzo Yacoubian, dello scrittore egiziano, adesso perdonerete, non mi viene il nome, forse è un libro che negli ultimi anni ha detto tantissimo, e c'era questo vecchio palazzo storico nel centro del Cairo, ed erano a metà tutti questi personaggi che vivevano.
Ah, ho capito, sì.
Palazzo Yacoubian, adesso vi dico pure lo scrittore.
L'autore, sì, adesso che hai detto tutti i personaggi che stanno dentro nel
palazzo. Alan Svani, Palazzo Yacoubian. Questo è un, da cui hanno dato anche un film che non ho visto, forse non ho visto non volendolo vedere, cioè nel senso che sai, quando un libro ti è piaciuto così tanto che hai paura di vedere il film, è cosa che io per esempio non ho ancora, forse non vedrò mai, né Pastorale Americana,
okay,
tratto da Philip Roth, e nemmeno La Macchia Umana, sempre da Philip Roth, perché temo
di uscire,
temo di cadere male, insomma, però vabbè.
Invece, sempre a proposito di bucato, c'è un pezzo del grande Harry De Luca, dal libro Non Ora Non Qui, che io uso invece in un altro spettacolo, tra l'altro adesso farò altre due repliche di questo spettacolo a Caserta il prossimo fine settimana, che sia lo spettacolo Tutte le donne che vedo quando vedo te, e utilizzo, sono tutti testi miei, ma solo questo testo di Harry De Luca, che racconta di sua madre, di quando, quando sentiva la casa troppo stretta nel vicolo, lui la chiama la casa del vicolo, appunto, dei vicoli di Napoli, si alzava dalla sedia, andava alla finestra della cucina e vedeva questo bucato che scendeva dall'alto, no? Con questo odore di lisciva che entrava dappertutto, e in quel momento riusciva a uscire fuori dalla strettezza della casa che gli era addosso. Quindi questo elemento del bucato effettivamente sì. ci appartiene moltissimo. Se sei d'accordo, passerei a Silenzio per Gaza, perché è abbastanza lunghetto, chiedo pazienza a tutti, ma è veramente, credo, il più forte di quelli che abbiamo scelto, no Antonello? Non so se
direi proprio di sì, direi proprio di sì. Prego.
Ok. Si è legata l'esplosivo alla vita e si è fatta esplodere. Non si tratta di morte, non si tratta di suicidio. È il modo in cui Gaza dichiara che merita di vivere. Da 4 anni la carne di Gaza schizza schegge di granata da ogni direzione. Non si tratta di magia, non si tratta di prodigio. È l'arma con cui Gaza difende il diritto a restare e snerva il nemico. Da 4 anni il nemico esulta per aver coronato i propri sogni, sedotto dal flirtare col tempo, eccetto a Gaza, perché Gaza è lontana dai suoi cari e attaccata ai suoi nemici, perché Gaza è un'isola. Ogni volta che esplode, e non smette mai di farlo, sfregia il volto del nemico, spezza i suoi sogni e ne interrompe l'idillio con il tempo, perché il tempo a Gaza è un'altra cosa. Perché il tempo a Gaza non è un elemento neutrale, non spinge la gente alla fredda contemplazione, ma piuttosto a esplodere e a cozzare contro la realtà. Il tempo laggiù non porta i bambini dall'infanzia immediatamente alla vecchiaia, ma li rende uomini al primo incontro con il nemico. Il tempo a Gaza non è relax, ma un assalto di calura cocente, perché i valori a Gaza sono diversi, completamente diversi. L'unico valore di chi vive sotto occupazione è il grado di resistenza all'occupante. Questa è l'unica competizione in corso laggiù. E Gaza è dedita all'esercizio di questo insigne e crudele valore che non ha imparato dai libri, o dai corsi accelerati per corrispondenza, né dalle fanfare spiegate della propaganda o delle canzoni patriottiche. L'ha imparato soltanto dall'esperienza e dal duro lavoro, che non è svolto in funzione della pubblicità o del ritorno d'immagine. Gaza non si vanta delle sue armi, né del suo spirito rivoluzionario, né del suo bilancio. Lei offre la sua pellacciatura, agisce di spontanea volontà e offre il suo sangue. Gaza non è un fine oratore, non ha gola, è la sua pelle a parlare attraverso il sangue, il sudore, le fiamme. Per questo il nemico la odia fino alla morte, la teme fino al punto di commettere crimini e cerca di affogarla nel mare, nel deserto, nel sangue. Per questo gli amici e i suoi cari la amano con un pudore che sfiora quasi la gelosia e talvolta la paura, perché Gaza è barbara lezione, luminoso esempio sia per i nemici che per gli amici. Gaza non è la città più bella. Il suo litorale non è più blu di quello di altre città arabe. Le sue arance non sono le migliori del bacino del Mediterraneo. Gaza non è la città più ricca, pesce, arance, sabbia, tende abbandonate al vento, merce di contrabbando, braccia a noleggio. Non è la città più raffinata, né la più grande, ma equivale alla storia di una nazione. Perché agli occhi dei nemici la più ripugnante, la più povera, la più disgraziata, la più feroce di tutti noi. perché è la più abile a guastare l'umore e il riposo del nemico ed è il suo incubo, perché è arance esplosive, bambini senza infanzia, vecchi senza vecchiaia, donne senza desideri. Proprio perché è tutte queste cose, lei è la più bella, la più pura, la più ricca, la più degna d'amore tra tutti noi. Facciamo torto a Gaza quando cerchiamo le sue poesie. Non sfiguriamo nella bellezza che risiede nel suo essere priva di poesia. Al contrario, noi abbiamo cercato di sconfiggere il nemico con le poesie, abbiamo creduto in noi e ci siamo rallegrati vedendo che il nemico ci lasciava cantare e noi lo lasciavamo vincere, nel mentre che le poesie si seccavano sulle nostre labbra. Il nemico aveva già finito di costruire strade, città, fortificazioni. Facciamo torto a Gaza quando la trasformiamo in un mito, perché potremmo odiarla, scoprendo che non è niente più di una piccola e povera città che resiste. Quando ci chiediamo cos'è che l'ha resa un mito, dovremmo mandare in pezzi tutti i nostri specchi e piangere se avessimo un po' di dignità, o dovremmo maledirla. Se rifiutassimo di ribellarci contro noi stessi, facciamo torto a Gaza se la glorificassimo, perché la nostra fascinazione per lei ci porterà ad aspettarla. Ma Gaza non verrà da noi, non ci libererà, non ha cavalleria, né aeronautica, né bacchetta magica, né uffici di rappresentanza nelle capitali straniere. In un colpo solo, Gaza si scrolla di dosso i nostri attributi, la nostra lingua e i suoi invasori. Se la incontrassimo in sogno, forse ci riconoscerebbe, perché lei ha natali di fuoco e noi natali d'attesa e di pianti per le case perdute, vero? Gaza a circostanze particolari, tradizioni rivoluzionarie particolari, diciamo così, non per giustificarci, ma per liberarcene. Ma il suo segreto non è un mistero. La sua coesa resistenza popolare sa benissimo cosa vuole. Vuole scrollarsi il nemico di dosso. A Gaza il rapporto della resistenza con le masse è lo stesso della pelle con l'osso e non quello dell'insegnante con gli allievi. La resistenza a Gaza non si è trasformata in una professione. La resistenza a Gaza non si è trasformata in un'istituzione. Non ha accettato ordini da nessuno. Non ha affidato il proprio destino alla firma né al marchio di nessuno. Non le importa affatto se non conosciamo o meno il nome, l'immagine, nell'eloquenza, non ha mai creduto di essere fotogenica, né tantomeno di essere un evento mediatico. Non si è mai messa in posa davanti alle telecamere, sfoderando un sorriso stampato. Lei non vuole questo, e noi nemmeno. La ferita di Gaza non è stata trasformata in pulpito per le prediche. La cosa bella di Gaza è che noi non ne parliamo molto, né incensiamo i suoi sogni con la fragranza femminile delle nostre canzoni. Per questo Gaza sarà un pessimo affare per gli alliberatori, per questo sarà un tesoro etico e morale inestimabile per tutti gli arabi. La cosa bella di Gaza è che le nostre voci giungono. Niente la distoglie, niente allontana il suo pugno dalla faccia del nemico, né il modo di spartire le poltrone del Consiglio nazionale, né la forma di governo palestinese che fonderemo dalla parte est della Luna o nella parte ovest di Marte quando sarà completamente esplorato. Nulla la distoglie ed è dedita al dissenso, fame di senso, sete di senso, diaspora e dissenso, tortura e dissenso, assedio e dissenso, morte e dissenso. I nemici possono avere la meglio su Gaza, il Mare Grosso può avere la meglio su una piccola isola, possono tagliarle tutti gli alberi, possono spezzarle le ossa, possono piantare carri armati nelle budella delle sue donne e dei suoi bambini, possono gettarla a mare, nella sabbia o nel sangue. Ma lei non ripeterà le bugie, non dirà di sì agli invasori, continuerà a farsi esplodere. Non si tratta di morte, non si tratta di suicidio, ma è il modo in cui Gaza dichiara che merita di vivere.
Questa è, come dire, forse la conclusione più necessaria proprio di questa, anche di questa nostra serata, perché è una lettura che a me ha impressionato quando l'ho letta la prima volta, perché veramente se, come dire, facessimo un trucco, spacciassimo a qualcuno che non conosce Darwish, potremmo dire che questa è stata scritta veramente anche questa ieri.
E anche questa è del 73.
Ecco, quindi fa impressione in un modo incredibile. Will qui dice: sono molto grato a voi, grazie, grazie Angelo, grazie per la poesia, grazie a voi per essere stati qui, per seguirci, innanzitutto grazie ad Angelo. Andrea che dice: con questo abbiamo fatto il botto. Sì, questo è come dice anche qui Antonella, sconvolgente, grazie a voi. È sconvolgente, veramente sono alcuni passaggi che sono incredibili, sono veramente incredibili. Non c'è poi molto più da dire di questo. Daniela dice: vorrei non leggere commenti politici, ma poesia e amore, grazie per la profondità dei sentimenti. Questo è quello che noi abbiamo cercato di fare questa sera. Ovviamente abbiamo fatto anche dei commenti, abbiamo parlato brevemente, io almeno, certo, di certo, qualche cenno di politica, ma questa era una serata di poesia e credo che sia stata, diciamo, l'abbiamo celebrata, usiamo questo.
Sì, sì. Questo se permetti, prego. Io vorrei finire semplicemente con quella brevissima poesia che ci ha segnalato oggi pomeriggio Daniela, no? Di Pablo, sì. Neruda. È talmente breve che non ci porterà via nulla, sono neanche
assolutamente breve. No, assolutamente. Quindi, no,
perché Daniela carinamente l'ha mandata ed è una poesia di Pablo Neruda, quindi non di Mahmoud Darwish, che dice semplicemente così: potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. Ecco, questa mi sembra la più degna conclusione.
Questa è la conclusione che idealmente, come dire, rivolgiamo ovviamente a questi due grandi poeti di questa sera. In Neruda abbiamo eletto soltanto, certo, questi versi, ma insomma non ha certo bisogno di essere ricordato, presentato Neruda, magari forse nelle altre... E in altre occasioni nelle jukebox, no, di poesia forse non era mai capitato, vero?
Mi sembra di no. Vado un po' a memoria, ma mi sembra di no.
Qui tanto
abbiamo qualcuna per il 21, no?
Ecco, no, questo insomma ricordiamolo ovviamente tutti voi. Adesso ringrazio questa bella intensa sera di letture e passione della Palestina, incredibile, dice: fa male al cuore, effettivamente sì, la poesia di Silenzio per Gaza fa veramente, provoca dolore fisico, è vero, questo condivido questa sensazione. Angelo ricordava poco fa, la sera, quindi tra poco più di un mese, sarà la notte più lunga dell'anno, Shab Yalda, 21 dicembre, saremo alle 22 perché inizieremo più tardi, così andremo anche, come dire, incontro alla notte in modo più diretto, ma anche perché Angelo prima è a teatro, se non sbaglio, quindi diciamo pure la verità, insomma, questa cosa. Squarciamo il velo di maglia, ecco, insomma, cioè, la verità è anche questa, però è anche
per le 10 ce la faccio invece,
per sì. Le 10, se no ti aspetteremo, non ti preoccupare,
sì, ma poi magari eventualmente dovessi fare un po' più ritardo,
non c'è problema, insomma, comunque ci saremo, anzi preparatevi per quella serata, perché se avete
vogliamo
così,
tante poesie,
mandate, sì, cominciate, sì, anche a mandarle, cominciate a mandarle a me, ormai insomma non credo che abbiate problemi di questo, lo diremo all'infinito da qui a un mese, ma sarebbe bello avere una bella partecipazione. Questo sarà la quarto anno, sì, consecutivo che facciamo Shabbey Aldà,
e per me il secondo, perché l'anno scorso c'ero.
E bisogna dire, purtroppo, come dire, Aldà passa la nottata, ma qua sembra che non passi, insomma.
Napoli milionaria ci viene d'aiuto, dai.
Diciamo così. Allora, grazie a tutti, ecco, ci sono tanti ringraziamenti, grazie. Una serata come questa è la migliore cura per l'anima, grazie al grande Angelo, come sempre Antonello, grazie.
Grazie a te Andrea, grazie a te.
Grazie Angelo per questo tuo ricche di emozione, Free Palestina, ceasefire, ecco, sì, chiediamo, ecco, in fondo noi quello che chiediamo, credo di unirmi qui al sentimento di tutti. Il cessate il fuoco, che è diventata una parolaccia, mentre una volta era qualcosa che ci trovava quasi tutti d'accordo, insomma. Allora, ricordo brevemente l'appuntamento di domani sera con gli abbonati al canale, quindi partecipate, abbonatevi, chi non è abbonato pure, perché è un'altra occasione in cui condividiamo tante cose, e venerdì ritorna Davud da Teheran e ci racconterà anche lì un po' di cose che stanno avvenendo a Teheran. Angelo, noi ci salutiamo tra un secondo. Grazie, saluto, veramente grazie ancora per questa grande serata che ci hai regalato ancora una volta, e ci rivediamo con tutti insieme, poi anche con te, il 21 dicembre per Shabbey Aldà.
Assolutamente. Ciao a tutti.
Grazie. Grazie a tutti e buonanotte.